nel raccontare così, nello qualche particolare della ferrovia in quel periodo, il rischio era appunto di finire per parlare delle littorine o degli elettrotreni. Io resistivo alla tentazione perché non sapevo che questa parte l'avrebbe toccata Stefano Maggi, anche perché è uno degli aspetti più importanti proprio della ferrovia in quel periodo e giustamente andava sottolineato. Mi sono invece concentrato su questo personaggio, Nicola Romeo, che ha, come dire, nelle vicende della ferrovia in quegli anni ha svolto sicuramente un ruolo molto importante, anche se piuttosto che meritarsi le cronache e poi anche il nostro ricordo, è invece caduto nell'oblio, salvo essere ricordato semplicemente per il suo apporto, il suo contributo nell'Alfa Romeo, quindi poi nella produzione delle automobili e poi nel mondo delle corse legato alla produzione degli automobili. Eppure Nicola Romeo già nel 1902 intuisce l'importanza dell'elettrificazione nelle ferrovie come sistema per velocizzare di molto il trasporto ferroviario. Infatti lo troviamo proprio nel 1902. Nel 1902 Nicola Romeo ha sostanzialmente 26 anni, nel 1902 Nicola Romeo ha già in tasca due lauree, una quella di ingegnere meccanico che aveva conseguito al Politecnico di Napoli e quella di ingegnere elettronico, elettrotecnico, che aveva invece conseguito all'Università di Liegi. Era stato un ragazzo particolarmente impegnato negli studi, un ragazzino prodigio potremmo dire. Aveva studiato in particolar modo con grande interesse la matematica, la geometria, ha dato anche importanti contributi da questo punto di vista nella risoluzione di una serie di importanti problemi geometrici. Nel 1902 viene richiamato il suo interesse, la sua attenzione è richiamata dall'industria ferroviaria. L'industria ferroviaria è industria di punta, è industria quindi, come dire, che fa il possibile per accapararsi le menti migliori, gli uomini migliori, e lui è appunto lì nell'industria ferroviaria, è ancora un dipendente dell'industria ferroviaria, ma riesce, come dire, anche da dipendente a dare un contributo notevole, è sulla Roma Tivoli appunto a sperimentare un nuovo sistema di elettrificazione. Poi nel 1906 approda alla sua prima attività imprenditoriale, lo fa rilevando tutta una serie di piccole imprese che erano sull'orlo del fallimento e riesce, diciamo, in qualche modo a rilanciarne la produzione, ed è proprio nel settore ferroviario che si sta impegnando. Poi però c'è la guerra, c'è quella guerra che è stata ricordata da Barberini come una sorta di spartiacque, in particolar modo segna l'inizio del declino della ferrovia. La guerra ha messo in evidenza la produzione dei camion, dei mezzi su gomma per il trasporto di massa, e dalla fine della prima guerra mondiale quell'industria andrà ad accapararsi gli uomini migliori, quell'industria sarà quella che riceverà le attenzioni migliori e quindi gli investimenti più cospicui, e quindi il settore ferroviario da quel momento comincia a declinare e Nicola Romeo si fa, come dire, in qualche modo attrarre dall'industria automobilistica, tant'è vero che lo ritroviamo attorno al 1918 proprio dentro quell'Alfa che era stata fondata e nella quale anche lui sostanzialmente poi metterà dei capitali, e da quel momento in avanti diventerà appunto l'Alfa Romeo che tutti quanti oggi noi ricordiamo. Poi però ci sono le crisi di cui ha parlato abbondantemente anche Antonio Barberini, ci sono le crisi che sono insieme industriali e finanziarie, il crollo delle grandi banche, poi ci sono una serie di problemi che di riflesso ritornano alle industrie e l'Alfa Romeo finisce anch'essa nel calderone dell'IRI, ed è quella la stagione in cui sostanzialmente Nicola Romeo comincia ad avere dei dissidi con gli altri soci. Insomma, per farla breve, tra il 1926 e il 1928 viene estromesso dalla direzione dell'Alfa Romeo, e a questo punto però non si arrende, è ancora un uomo che ritiene di poter dare parecchio in termini di contributi al mondo produttivo, e lo fa con caparbietà, probabilmente lo fa con quel piglio da meridionale. Nicola Romeo era nato in provincia di Napoli, tra l'altro in una famiglia poverissima con tanti figli, si racconta che per andare da Sant'Antimo a Napoli lui addirittura andasse a piedi fino alla scuola dove poi si sarebbe impegnato con tanto merito, e io li ho calcolati, sono all'incirca 10 km, una distanza che nessuno dei miei studenti oggi sarebbe per correre, ma forse neanche in auto, forse neanche in auto. Quindi si trova estromesso, non abbandona Milano, non abbandona la Lombardia e sta già pensando, si è già realizzato la casa a Magreglio dove poi trascorrerà gli ultimi anni della sua esistenza, ma torna alla sua vecchia passione degli inizi del Novecento, torna alla ferrovia e lo fa sostanzialmente in due contesti. Uno mi interessa molto da vicino perché è proprio il contesto in cui ho scoperto la figura di Nicola Romeo ed è questa ferrovia garganica alla quale ho dedicato un libro. Nel cercare i materiali, nel cercare le iconografie per in qualche modo raccontare la storia di questa ferrovia secondaria, che però poi vedrete ha dei caratteri che la fanno in qualche modo ferrovia importante nel contesto degli anni in cui andrà maturando. Lui lo fa sostanzialmente anche in questo caso rilevando un'impresa che sembrava destinata al fallimento, un sindacato che si era organizzato per la costruzione di questa rete ferroviaria nel 1925, attorno al 1926 già mostrava di avere il fiato corto. Nicola Romeo subentrò e questa originaria impresa si trasformò in Ferrovie e Tranvie del Mezzogiorno e divenne sostanzialmente la sua ferrovia, la ferrovia nella quale investì praticamente le sue migliori energie e poi con le diapositive vi commenterò questi aspetti. Ma queste sono le tre foto, vedete l'inaugurazione della ferrovia e poi altri due dettagli che vi farò vedere più da vicino. Io ho trovato queste foto nell'archivio praticamente di un vecchio ferroviere che prima di andarsene in pensione ormai quasi 30 anni fa è morto poi tra l'altro nel 1995, prima di andarsene in pensione aveva voluto portarsi da presso tutto quello che aveva custodito nei cassetti, negli scaffali, negli archivi. Io ho trovato queste foto e guardate, c'è un dettaglio, c'è praticamente nella festa di inaugurazione della ferrovia garganica, 27 ottobre 1931, il giorno prima dell'anniversario della marcia su Roma, perché il giorno dopo Galeazzo Ciano doveva essere praticamente da un'altra parte a inaugurare l'acquedotto pugliese, quindi il 27 poteva andare lì e lì fecero appunto l'inaugurazione in quella data, siamo nella stazione di Rodi Garganico. E compare quella pelatina dietro praticamente, come dire, quella folla di personaggi in primo piano. Nicola Romeo è di statura piuttosto bassa, fa fatica sostanzialmente, è piccolino, è esile, statura bassa, fa fatica a comparire praticamente in prima fila. E già quella cosa io avevo sostanzialmente, come dire, rintracciato dei documenti con firma Romeo e la cosa mi aveva un po' insospettito. Quando poi ho visto quest'altra foto, vedete, la pelata comincia ad avere anche un naso e gli inconfondibili baffi, che sono i baffi che avete visto nella diapositiva di introduzione, che sono questi qua. E quindi non c'è dubbio. Quella firma Romeo era stato un indizio importante, ma quella faccia è praticamente la conferma che siamo proprio, come dire, davanti a lui, al senatore Nicola Romeo, all'ingegner Sirena, come lo chiamavano così amichevolmente, visto che aveva il fascino di farsi in qualche modo accogliere, aprire le porte, di farsi voler bene, nessuno riusciva, come dire, a resistere sostanzialmente alla sua fama. Eccola qui, la ferrovia garganica che tra l'altro ancora oggi è sostanzialmente immersa in uno scenario, oserei dire, decisamente molto bello, pittoresco per certi versi. Ed ecco la targa della FTM, Ferrovie e Tranvie del Mezzogiorno, anche questa amorevolmente recuperata, altre immagini ci fanno vedere l'incanto del paesaggio garganico della ferrovia attuale. E questa è la ferrovia di Nicola Romeo. Nel 1931 nasce già come ferrovia elettrificata, con un sistema a corrente continua a 3000 volt, per cui è sostanzialmente davvero, come dire, da primato. Tenete conto che in quegli stessi anni le ferrovie dello Stato stanno sperimentando il sistema a 3000 volt a corrente continua sulla Benevento-Foggia. E Nicola Romeo è quasi in competizione con le ferrovie dello Stato, è quasi lì a dire arrivo prima io, e in realtà praticamente poi arriveranno grosso modo contemporaneamente all'inaugurazione di un servizio regolare in corrente continua e lo fa praticamente tra l'altro, però Nicola Romeo da questo punto di vista arriva primo, con un'elettromotrice in corrente continua, quindi con un mezzo adibito al trasporto dei passeggeri e che in questo caso vedete praticamente porta in coda una carrozza una carrozza che viene dalle officine meccaniche meridionali che erano di Nicola Romeo, un grande impianto anche quello di costruzioni ferroviarie che Nicola Romeo aveva rilevato nella città di Napoli e a cui sostanzialmente aveva destinato la produzione di rotabili ferroviari, molti dei quali tra l'altro andranno anche all'estero, per esempio alle ferrovie portoghesi, dove tra l'altro Nicola Romeo ha spedito motori d'aereo, eccetera, eccetera, ma lì bisognerebbe appunto capire che tipo di rapporti c'erano tra Nicola Romeo, i politici con i quali confabulava e sostanzialmente l'entourage portoghese in quell'epoca, ed è un aspetto probabilmente interessante da approfondire. È una ferrovia moderna perché, pensate, il capostazione aveva la possibilità di manovrare gli scambi attraverso questi sistemi a leva che erano stati brevettati su progetto americano, ma venivano costruiti a Savona da una servetta Zebasevi, che è una ditta praticamente che ha continuato a fornire questi sistemi praticamente fino agli anni 70. Nel 1931 sulla ferrovia Garganica gli scambi sono manovrati praticamente attraverso lo spostamento di queste leve. Tenete conto che sulle ferrovie dello Stato fino agli anni 70, fino praticamente all'altro ieri, la gran parte delle stazioni aveva ancora una gran quantità di scambi a mano, quindi bisognava mandare l'omino allo scambio in fondo alla radice della stazione per poter, come dire, girare l'itinerario. E invece sulla ferrovia Garganica praticamente questa cosa, questa operazione era possibile appunto manovrando quelle leve con una certa forza, oserei dire. Io ci ho provato e la prima volta è stata un'impresa, bisognava essere preparati. È una ferrovia all'avanguardia perché, dicevo, utilizza motrici, questi sono locomotori, ne furono costruiti 4 per quanto riguarda la ferrovia Garganica, ed era una ferrovia all'avanguardia anche perché su questi locomotori, su queste motrici, venivano utilizzate tecnologie che erano americane in origine, e con le sinergie costruite Nicola Romeo quelle tecnologie praticamente le ebbe a disposizione. Tecnologie che arrivavano direttamente dalla Compagnia Generale di Elettricità. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo in qualche modo suggellato questa antica collaborazione. I tecnici, esiste ancora oggi la GE e si occupa soprattutto di sistemi di sicurezza e segnalamento, ma questa sinergia tra Ferrovie del Gargano e General Electric praticamente risale appunto a quegli anni. Nicola Romeo era stato molto bravo praticamente anche a costruire queste sinergie. Sono state citate prima le officine ferroviarie meridionali di Napoli, queste sono due targhe. Una, quella che vedete in basso a sinistra, l'ho pulita io personalmente con le mie mani, l'altra mi sono rifiutato di farlo, lo strato di ruggine era talmente spesso, non ne valeva la pena. Comunque questi sono due rotabili costruiti nel 1931 e forniti alla Ferrovia del Gargano, sono rotabili innovativi per quell'epoca, anche se non sono ancora dotati per esempio del freno ad aria compressa, però hanno praticamente, come dire, una geometria piuttosto, diciamo, nel suo piccolo piuttosto completa. Eccolo qua Nicola Romeo, lo vedete praticamente sporgersi da questo finestrino di questa carrozza. Questa è una delle carrozze che andrà alle ferrovie portoghesi. Tra l'altro colgo l'occasione per sottolineare che questa foto, come altre che vedrete, derivano dall'archivio di Arese, l'archivio del museo dell'Alfa Romeo. Il signor Marco Fazio mi ha dato la possibilità sostanzialmente di poterne disporre, direi in tempi decisamente molto, molto brevi, di questo gli sono immensamente grato. Ecco, quel treno che avete visto prima, del 1931, quei vagoni che avete visto prima, sono stati recuperati e costituiscono ancora oggi il treno storico di Ferrovie del Gargano per tutti gli appassionati che volessero in qualche modo fotografarlo, volessero vederlo ancora correre. Abbiamo parlato di corrente continua, ma prima Stefano Maggi parlava anche di macchine in corrente trifase. Questa è una delle macchine costruite dalle officine meccaniche di Saronno. La sigla OMS compare frequentemente negli anni dal 1925 al 1930 su molte macchine che andranno a funzionare sulle ferrovie anche statali. Questa è una macchina della Ferrovia della Valtellina, tra le altre cose, quindi molto utilizzata praticamente sugli itinerari sulla sponda occidentale del lago, orientale del lago di Como. Qui vedete sostanzialmente le officine di Saronno nel momento stesso in cui la macchina viene come dire, fuori dalla linea di produzione, completa, la solita foto rituale, l'ingegner Romeo è lì, lo vedete, in abito bianco, praticamente col suo cappello classico, e non si perde l'occasione. Tra l'altro riceve sempre grandi ovazioni in questi contesti e probabilmente ne gongola parecchio. Alcune altre macchine di fase, abbiamo detto prima, sono le prime due locomotive che vedete a sinistra al centro, ma quella dietro è una macchina a vapore importante perché è la macchina forse più diffusa, macchina a vapore più diffusa delle ferrovie italiane, è la 740, una macchina che praticamente trovate ancora oggi come macchina storica anche al deposito di Pistoia e anche in altre direzioni regionali del trasporto. È una macchina praticamente, come dire, che ha percorso per oltre 70 anni i binari d'Italia e molte di quelle macchine sono ancora utili per treni storici. Ma questa è sicuramente la macchina più importante di tutte, uno dei contributi più importanti alla frazione elettrica in corrente continua è il locomotore S126. Io non ho chiesto l'autorizzazione al professor Claudio Pedrazzini, ma spero di fargli cosa gradita ricordando il suo libro, soprattutto ricordando che il libro è dedicato alla memoria di un carissimo amico che è scomparso da recente, che è Mario Bicchierari. Questo locomotore è quello che ha testato praticamente la trazione elettrica in corrente continua sulla Foggia Benevento ed ha praticamente poi percorso i binari d'Italia praticamente fino alla metà degli anni 80 alla trazione soprattutto dei treni merci e poi anche dei piccoli treni locali, che quindi hanno trasportato generazioni e generazioni di pendolari in giro per i binari del nostro paese. E qui vedete la stazione di Foggia che si prepara con la linea elettrica ad accogliere proprio queste macchine. Qui vedete la foto di un 626 nella stazione di Foggia, e siamo proprio nel 1931, al deposito locomotive di Foggia. Questa foto arriva dalla fototeca FS di Roma, furono queste macchine assegnate in gran numero proprio per gli anni in cui sostanzialmente l'esercizio andava sviluppandosi, proprio a partire da quel nodo che era stato uno dei primi ad essere elettrificati in corrente continua in Italia. Queste macchine sono rimaste, questa foto è dalla metà degli anni 80, di un carissimo amico Leonardo Carnesecchi, che me ne ha fatto gradito omaggio. Vedete, ancora a metà degli anni 80 al deposito di Foggia queste macchine sono numerosissime e garantiscono buona parte del servizio di trazione sui treni più merci più importanti. Qui le vedete proprio sulla linea, sulla Foggia Benevento, una doppia trazione di un treno piuttosto pesante anche dal punto di vista del carico di merci. E questa, ormai utilizzata per treni storici a Milano Smistamento in occasione praticamente delle rievocazioni di qualche anno fa della storia appunto del deposito milanese. Ma dicevo prima, le macchine a vapore, le 740 che hanno dominato praticamente il panorama della trazione ferroviaria a vapore nel nostro paese, anche questa è una foto di Leonardo Carnesecchi, siamo al deposito di Modica. Permettetemi di citare mio padre, che è stato uno dei macchinisti delle 740 per oltre 20 anni, e le 740 hanno dominato anche queste, dicevamo prima, il panorama ferroviario italiano. Qui siamo ancora di nuovo tornati al deposito di Foggia, e permettetemi di chiudere con un omaggio appunto a Nicola Romeo, che vedete scendere dalla macchina nella villa di Magreglio, ed è sostanzialmente l'ultima cosa che ricordiamo di lui. Morì appunto nella sua villa di Magreglio il 15 agosto del 1938, amò moltissimo la sua famiglia, meriterebbe di essere studiata e approfondita la figura di Nicola Romeo. Mi auguro che da qualche parte si trovino le risorse umane e in denaro per poter finanziare appunto le ricerche su questo personaggio. Grazie a tutti.